Sì, sì.
Benvenuti a tutti a questa terza parte del nostro stare insieme in questo sabato di festa per le chiese orientali, sia cattoliche che ortodosse, che sono ancora all'interno delle celebrazioni liturgiche natalizie. Do subito la parola al maestro Giancarlo Pellegrini, che in qualità di presidente dell'associazione Icona ci rivolge un saluto.
Molto breve.
Molto bene, perché non vogliamo togliere tempo ai nostri relatori. Questa iniziativa è da alcuni anni che l'abbiamo promossa, un po' per la natura della nostra associazione che nasce nel 1988, proprio sulla spinta del millenario della Chiesa Russa Ortodossa, per cui abbiamo sempre pensato cosa possiamo fare noi per associazioni con certi eventi, e questo dell'unità della preghiera, dell'unità dei cristiani, si è sembrato sempre un momento molto favorevole, per cui è anche la seconda volta che invitiamo padre Andrei Wade della chiesa di Mosca, cioè il patriarcato di Mosca assegnato alla parrocchia di Pistoia dell'Antichità della Madre di Dio, e questa sera, appunto, seguendo anche l'indicazione del nostro arcivescovo, abbiamo pensato di offrire un incontro sulla parola di Dio, la parola di Dio come viene vissuta, pregata nell'Oriente Ortodosso e nella Cattolicità, per cui lo Francesco si presenterà alla lezione divina, mentre padre Andrei appunto alla parola di Dio nell'Ortodossia. Quindi io ricevo la parola a Don Giuseppe.
Mentre Don Giovanni Nicolini ci saluta e ci abbraccia e ci benedice, in qualità, perché gli enti promotori sono l'associazione Icona e le famiglie della Visitazione, c'è però anche Monsignor Giovanni Silvagni che, come vicario generale, ci dice una parola di benvenuto.
Grazie. In qualità si sprecano delle volte. In qualità di... sono contento e soprattutto di portare il saluto dell'arcivescovo che è informato di questa iniziativa della lettura continua del Vangelo che presumo appena terminato, e poi questa conferenza questa sera, ed è proprio bello che in questo anno che la Chiesa dedica in modo particolare la parola di Dio, possiamo ascoltare questi due interventi e siamo proprio molto interessati, molto, molto così coinvolti in questo tema che ci riguarda molto da vicino, rispetto al quale abbiamo sempre anche tanto debito di riconoscenza al Signore per il dono della sua parola e anche tanta strada ancora da fare, cioè, sentiamo personalmente come comunità, come chiese per accogliere ancora meglio questo dono con cui il Signore continuamente ci viene incontro, ci visita, ci previene con un'abbondanza di grazia inesauribile. E quindi grazie al padre della Chiesa Ortodossa che è presente, grazie a Don Francesco, vi ascoltiamo con molto piacere, con molta attenzione.
Grazie a Don Giovanni e diamo la parola allora a padre Andrea Wade che ci ha anche offerto la lettura dell'ultimo capitolo del Vangelo di Marco. Ecco, magari padre Andrea, come piccola introduzione le chiederei di dire una parola anche sulla lingua, perché diversi durante il buffet mi hanno chiesto ma che lingua era, e così anche un modo penso importante per presentare la sua appartenenza alla Chiesa Ortodossa russa.
Molte grazie, sono molto felice di essere qui e onorato anche dalla presenza del Vicario Generale, del padre e di Giancarlo, che conosco già ormai da anni. Non vorrei naturalmente essere un iconoclasta, ma la lingua nella quale ho letto l'ultimo capitolo di San Marco, una lingua che veramente in un certo senso non esiste. È la lingua slava, lo slavonico, lo slavo ecclesiastico, che è una lingua che deriva dal lavoro dei fratelli Cirillo e Metodio nel IX secolo, che hanno deciso di fare una lingua letteraria del dialetto slavo dei Moravi nel sud della Cecoslovacchia di oggi. Anzi non c'è più Cecoslovacchia, nel sud della Slovacchia, e che poi era molto più vicino agli altri dialetti degli altri tribù slave. Per loro è importante perché hanno deciso di tradurre il Nuovo Testamento, il Vangelo in primo luogo, in questa lingua della gente, ma la gente aveva una lingua che non era scritta, non era uniformizzata, e hanno quindi inventato una lingua basata su questi dialetti. Era scritto, come abbiamo detto alla cena, in un alfabeto che non è l'alfabeto cirillico, ma il glagolitico. Glagol in slavo significa parola o verbo, esattamente il logos in greco. E poi 100 anni dopo si è inventato un nuovo alfabeto chiamato falsamente cirillico, che è basato più sul greco. Infatti le lettere che sono comuni con il greco sono uguali, e poi quelle che non sono comuni sono state inventate o adattate anche dall'ebraico. Per esempio il sh è scritto come un doppio v. Soltanto che questo non era la lingua di nessuno, ma è una lingua artificiale, formale, un po' come il latino poteva essere a Bologna nel IX secolo, diciamo, che la gente non lo parlava ma lo scriveva. E poi questa lingua ha conosciuto uno sviluppo graduale verso una russificazione, ma nello stesso tempo è stato utilizzato liturgicamente non solo in Russia ma anche in Serbia, in Bulgaria, e ognuno di questi paesi lo pronuncia a modo loro. Quindi io l'ho letto al modo russo e lo slavonico del periodo medio, si chiama così, basta con questo. Però interessante, glagol, verbo e parola, è il nostro tema. Ma la domanda è: che cos'è la parola di Dio? E questa domanda è sbagliata. Si dovrebbe dire: chi è il verbo di Dio o la parola di Dio? Perché secondo San Giovanni, che non abbiamo letto stasera, in archi in logos all'inizio, al principio, era il verbo. Il verbo era con Dio, il verbo era Dio. Quindi questo è molto importante comunque, che oggi ci troviamo in incontro, dialogo, confronto con l'Islam, che non dobbiamo pensare che più o meno sono lo stesso, che c'è Gesù e poi c'è il Vangelo, no? E poi loro hanno Maometto al Coran. Ma no, non è così. Perché per noi la parola di Dio non è un libro, non è un testo. Prima di tutto è una persona, l'espressione del Padre, l'immagine del Padre, l'icona del Padre. E poi il testo che noi abbiamo in ciò che noi chiamiamo la Bibbia, che è stato finalizzato come collezione di scritture verso il IV secolo, più o meno definitivamente, perché ci sono sempre alcuni pezzi che appaiono e spariscono. Questo è secondario, non vuol dire che non è importante, anzi è estremamente importante, come sottolineerò, ma è secondario. La parola di Dio, il verbo di Dio è Cristo, Dio diventato uomo, che parla con noi. E la differenza, che siamo nell'associazione icona, fra la situazione dell'Antico Testamento, quando è vietato la vietata la raffigurazione di tutto ciò che è vivente per paura dell'idolatria, e nel cristianesimo dove è obbligatorio la decisione del settimo concilio ecumenico del 787, basandosi su detti di Basilio il Grande, ma soprattutto di Leonzio di Bisanzio e di Giovanni Damasceno, insegna che se noi crediamo che Dio è diventato uomo, vuol dire che colui che era invisibile, inconoscibile, intangibile, è diventato visibile, conoscibile e tangibile, e quindi se rifiutiamo di fare la sua immagine, neghiamo l'incarnazione. Allora, naturalmente per l'Islam tutto questo discorso è anatema, e la parola di Dio per loro è il Corano, la recitazione che sarebbe secondo loro di Maometto, ma secondo gli studiosi, soprattutto tedeschi di adesso, come Angelica Neuwirth e altri, è dimostrato di essere una composizione in parte più tardiva fatta da un comitato, una comunità coranica. Poco importa, per il musulmano credente, quella è la parola dettata da Dio. Innahu Qur'an Karim fi Kitab al-Maknun, l'idea è una recitazione nobile in un libro nascosto. Loro credono che il testo del Corano, nel dialetto di Quraysh del VI-VII secolo, è contenuto in un libro che si tiene da Dio nei cieli, che testo è lì. Allora noi non diciamo questo per il Vangelo o per la Bibbia. Io direi che piuttosto Maometto per i musulmani corrisponde alla Vergine Maria, che da nascita, secondo la loro credenza, alla parola di Dio, il Corano, mentre Maria è da nascita al Verbo di Dio che è Cristo. E quindi il Nuovo Testamento e i testi biblici sono da guardare un po' come il hadith musulmano, la tradizione, no? Queste le parole riportate dai discepoli di Maometto, che dice che ha detto questo a quel momento, a quella persona. Il nostro Vangelo è più o meno quello. Tutto questo per salvarci dalla trappola del letteralismo. Come sapete, esistono molte sette protestanti che dicono, come diceva Luther, sola scrittura, solo la Bibbia, nient'altro. Io rispondo, sola scrittura significa nulla scrittura. Perché chi l'ha scritto il Nuovo Testamento? La Chiesa. Per la Chiesa e nella Chiesa. Quindi senza la Chiesa non c'è scrittura. Chi ha deciso quali libri entrano nel canone del Nuovo Testamento? La Chiesa. Ma come prendere questo libro e dire no, ma la Chiesa non importa, non facciamo parte? Allora, quindi, in primo luogo c'è il Verbo di Dio che è Gesù Cristo. Secondo luogo, ma luogo di il più alto onore, ma non dettato verbalmente da Dio fuori del tempo e dalla cultura, abbiamo le Sacre Scritture. Come l'incarnazione di Dio è diventato uomo in una specifica cultura, in un posto specifico, con la lingua specifica. Gesù Cristo era veramente un ebreo del primo secolo, non era un angelo venuto da fuori come volevano dire i docetisti o gli apollinari. Era veramente un uomo nel pieno senso della parola. E anche Dio nel pieno senso della parola, in una persona. E così dobbiamo interpretare anche le parole di Cristo nel loro contesto storico e culturale. Non possiamo leggere la Bibbia come se fosse scritto nel giornale di stasera, e nel contesto culturale di oggi, al suo contesto culturale, e per capirlo bene dobbiamo affidarci all'esperienza della Chiesa, che è il luogo di deposito della cultura spirituale che chiamiamo la tradizione. Infatti la tradizione, con un maiuscolo enorme, è ciò che comprende tutta l'insegnamento divino. In questa tradizione ci sono diversi capitoli. Il primo luogo è occupato massivamente dalle sacre scritture della Bibbia, dell'Antico e del Nuovo Testamento. E questa è la prima fonte dell'insegnamento della Chiesa Ortodossa, la Sacra Scrittura. Però la Sacra Scrittura naturalmente è capita come è stata scritta e non capita come se fosse un giornale pubblicato ieri nel Texas. Poi abbiamo, perché che cosa può essere la tradizione? Il teologo dell'immigrazione russa a Parigi, Nikolai Lossky, definiva la tradizione come la vita dello Spirito Santo nella Chiesa. Allora, come sapete, lo Spirito Santo è divino, dichiarato tale, ma già creduto tale, prima nel primo concilio di Costantinopoli, secondo ecumenico del 381, che ha dichiarato: noi crediamo nello Spirito Santo, Signore, che dà la vita, che procede dal Padre, che con il Padre e il Figlio insieme adorato e glorificato, che ha parlato per mezzo dei profeti. E quindi è questo la tradizione. Quando San Paolo dice a Timoteo: Timoteo, figlio mio, tieni saldo il deposito, lui parla di questo, ciò che è stato consegnato da Cristo agli apostoli e da loro alle generazioni seguenti fino a noi. E questo deposito della fede, l'esplicitazione della vita dello Spirito Santo nella Chiesa, si trova in primo luogo nelle Sacre Scritture. Inutile parlare delle Sacre Scritture se non sappiamo che cosa sono, per quello io insisto un po' su che cosa sono, prima di parlare dei dettagli. Per la Chiesa Ortodossa, quindi, è la prima fonte dell'insegnamento della Chiesa. E le altre fonti, per andare molto rapidamente, sono le decisioni dei concili ecumenici, che sono stati ricevuti da tutta la Chiesa e considerati come immutabili. Cioè non possiamo ridiscutere se Maria è madre di Dio o no, è definito ad Efeso ed è lì. Possiamo cercare di capirlo naturalmente, ma non possiamo rimetterlo in discussione. Poi altra fonte sono i testi liturgici della Chiesa. La nostra tradizione è di una ricchezza terrificante. Abbiamo 29 libri liturgici che sono utilizzati nel corso dell'anno, e questi libri sono interamente inzuppate dalle sacre scritture. Un esempio su mille: il canone del mattutino è una serie di originariamente 9 cantici biblici. Adesso il secondo si fa solo in quaresima, quindi 8 su 9, che sono momenti della Sacra Scrittura poi reinterpretata poeticamente nella chiave del santo, dell'evenimento che si sta celebrando. Così il primo cantico è il cantico di Miriam del passare il Mar Rosso, e poi questo è applicato alla risurrezione in primo luogo e poi ad ogni situazione. Tutto è scritturale, ma non sono solo citazioni della Sacra Scrittura, come spesso nella liturgia anche antica latina, che ha tendenza di essere pezzetti di scrittura messi insieme in un blocco, riorganizzati per la festa. La Chiesa di Gerusalemme in primo luogo e poi di Costantinopoli ha sviluppato enormemente la composizione poetica per esplicitare il senso della Sacra Scrittura nei diversi contesti. Poi altre fonti di ispirazione divina per l'insegnamento della Chiesa sono i padri della Chiesa, che sono centinaia, anzi migliaia, ma nessuno di loro è infallibile. Noi crediamo che nessuno è infallibile. Ci dispiace che il pastore eterno sarà Vaticano I, ma veramente tutti siamo fallibili. E solo nel complesso dei Santi Padri, che troviamo ciò che è creduto da tutti, da sempre e ovunque, come dice San Vincenzo de Reims, monaco non francese ma della Gallia nel VI secolo. Questo è il criterio della dottrina ortodossa, ciò che è stato creduto da sempre, ovunque e da tutti. Notate che la Chiesa ortodossa non ha un Papa, ma non ha un Magistero, non ha un Vaticano. La Chiesa ortodossa mantiene una fede da 2000 anni con tre mezzi: l'amore, la fede comune e la comunione. E non è molto giuridico, eh? Allora, detto tutto questo, guardiamo le scritture e non c'è bisogno di fare l'elenco di ciò che avete, la Bibbia l'abbiamo anche noi. Vorrei dire, nella seconda parte del tempo che mi rimane, un po' come noi utilizziamo questi testi, soprattutto nella celebrazione liturgica della Chiesa. Essendo massimalisti noi ortodossi, parlerò come se tutti facessero tutto, eh? Infatti nei monasteri, almeno quelli un po' più grandi, si fa tutto, e facendo tutto con le nove ufficiature del giorno, se è un giorno di festa questo può significare 15 ore in chiesa, ma in un giorno normale forse 5. Il ciclo liturgico del giorno è composto dall'ufficio di mezzanotte, il mattutino che va fino all'aurora e poi prima, terza, sesta ora. Poi o si celebra l'Eucaristia o si celebra la, non è veramente una liturgia, la parola di questo concetto un po' estraneo per noi, ma è la parte iniziale della liturgia con il credo e poi un rito che anticamente era per fare la comunione se non c'era la liturgia. E poi si ha la nona ora e poi si ha il vespro e poi si ha la compieta. In alcuni periodi dell'anno ci sono anche i mesoria e le mezzo ore, che c'è una seconda ora dopo il prima e terza e sesta e nona. Quindi vedete che c'è un bel corpo, ma voi pensate alle ore alla cattolica, no? Che si fa le lode e in 13 minuti l'avete fatto. No. Non da noi. Al mattutino, allora, prima cosa da sapere è che si legge enormemente il Salterio da noi. Infatti ci sono tradizioni dei Santi Padri del deserto d'Egitto, per esempio, che nessuno può essere fatto monaco se non sa il Salterio a memoria. C'è anche un canone che richiede da un candidato all'episcopato di poter recitare i quattro Vangeli a memoria. Quindi la posizione della Sacra Scrittura è molto grande nel terzo e quarto secolo, soprattutto quarto secolo. Il Salterio di 151 salmi, di cui 151 è spurio e non è mai letto, ma è lì nel libro, è diviso in 20 sezioni. Grosso modo di 9 salmi ciascuno, ma fate il calcolo e non funziona, perché alcuni salmi sono lunghissimi, altri sono piccolini, allora sono più o meno 3 sezioni per ogni catisma, si chiama, di questi 20 sezioni. E come dico, i 20 sono divisi in 3. Al mattutino, fuori la quaresima, se ne leggono 2, quindi 18 salmi, no? In quaresima 3, 27 salmi. Questo è solo la parte della lezione continua del Salterio, non il resto dell'ufficio che ha molti altri salmi. Al vespro si legge un catisma. E così in questo modo si riesce a fare tutto il Salterio nel corso della settimana, nella lezione continua. Allora in quaresima il catisma adesso è sempre il 18 e forse è l'uso più antico. Ma anche le ufficiature sono composte da grossi blocchi di salmi. Classicamente le ore più piccole cominciano con 3 salmi, anche le mesoria. Il mattutino è la grande completa, cominciano con 6 salmi e poi un altro almeno 6 salmi sono letti nel corso del mattutino. E poi intercalati in alcuni casi da strofe poetiche che, come ho detto, esplicitano il contenuto biblico per la festa o la festa del giorno, il santo del giorno. Così, per esempio, la fine del mattutino, dopo 3 ore già in chiesa, arriviamo alle lode. Alle lodi abbiamo i salmi 148, 149, 150, i quali sono intercalati per le ultime 4 o 8 versetti, secondo la solennità della festa, da strofe poetiche. E quindi si fa un versetto, poi si canta una strofe, poi si canta il prossimo versetto, poi si canta una strofe. E gloria al Padre, al Figlio, al Santo Spirito, e una strofe, e ora è sempre di secoli, amen, ancora una. Anche al Vespro è così. Al Vespro cominciamo con il Salmo Invitatorio 103, tutti i giorni dell'anno. Quanto sono grandi le tue opere, Signore, l'anima mia, benedici il Signore. E poi, dopo la litania, abbiamo il Catisma del Vespro, i nostri 9 salmi, ipoteticamente. Se è Catisma 18 o sono tu questi salmi graduali, sono tu più brevi, allora ci sono più che 9 salmi, perché la lunghezza è più o meno come le altre sezioni del Salterio. E poi si cominciano i salmi del Lucernario, che sono 4. Si canta 140, questo salmo che viene dal Tempio di Gerusalemme: Signore, a te ho gridato, ascoltami. Poi ritornerò, ascoltami Signore. Signore, a te ho gridato, ascoltami, porgi l'orecchio alla mia supplica. Quando grido a te, ascoltami Signore. Che la mia preghiera si innalzi come incenso davanti a te, l'alzarsi le mie mani, il sacrificio vespertino, ascoltami Signore. E poi si legge o canta il resto del Salmo 140, poi 141, poi il Salmo De Profundis, non so che numero è. Grazie. E poi il piccolo salmo dossologico, lodate il Signore tutte le nazioni, che sono 2 versetti, che funge un po' questo, cioè, che funge come chiusura di questo blocco del Lucernario. E nel corso degli ultimi versetti sono intercalate le stichire, le strofe poetiche del giorno. Poi viene l'inno a luce gioiosa, fossi la Ron, di cui San Basilio Grande nella sua sesta lettera dice, verso l'anno 340, dice: così antico che non sappiamo più chi l'ha scritto. Quindi è molto antico. Poi abbiamo la litania dell'angelo di pace, di cui parla anche San Basilio nella sua lettera, dice: alla fine del Vespro o della preghiera chiediamo un angelo di pace, una guida fedeli che ci guida sani e salvi a casa. E nella nostra liturgia diciamo, chiediamo al Signore l'angelo di pace, guida fedele e custode delle nostre anime e dei nostri corpi. E poi ci sono altri 3 più 1 o 2 strofe intercalati con versetti salmici e il congedo del Vespro. E poi naturalmente dobbiamo parlare delle letture a parte il Salterio, no? C'è una teoria che è fortemente sostenuta dal gesuita grande liturgista Matteos e Robert Taft vive ancora, che dice che secondo loro all'inizio c'erano 3 letture alla liturgia: Antico Testamento, Nuovo Testamento e Vangelo. Ma Sys Engberg dell'Università di Copenaghen ha fatto degli studi su questo e lei non è d'accordo. È difficile dire, perché il rito che abbiamo oggi è basato su usi che non sono interamente scritti nei manoscritti che hanno sopravvissuto. Però abbiamo il vecchio georgiano, il Yadgari, che si chiamava in greco Tropologion, che come avrete capito è il libro che dice i tropi, cioè gli inni, quindi non dà di per sé i testi delle letture. Sto parlando della chiesa di Gerusalemme dal IV al VIII secolo. Ma abbiamo anche il vecchio lezionario di Gerusalemme in georgiano e in armeno, l'armeno è leggermente più antico, editato dal monaco benedettino Athanas, mi scappa il nome, Leroux, e poi editato dal gesuita in georgiano Tarnishvili. Questi documenti ci danno un'idea di ciò che si faceva a Gerusalemme dal IV secolo in poi. E lì ci sono vigilie prima delle feste, dove ci sono 8, 10, 12 letture. Queste vigilie sono conservate nella Chiesa ortodossa, così nel pomeriggio della veglia di Natale abbiamo 8 letture dopo il vespro, prima di cominciare la liturgia di San Basilio. Per l'Epifania l'abbiamo fatto a Pistoia, giovedì, vespro, 13 letture e liturgia di San Basilio e grande benedizione dell'acqua. Pasqua sono 15 letture. Allora la teoria di Matteo Setarte è che 8, 13 e 15 sono molto strani come numeri, però 7, 12 e 14 sono molto normali in un contesto ecclesiastico, e quindi si suppone che l'ultima lettura era la prima della liturgia che seguiva. In ogni caso, sia vero o non sia vero, l'Antico Testamento è letto non completamente, ma molto durante le celebrazioni ortodosse. Al vespro delle feste, che è sempre il giorno prima, la sera prima, ciò che voi chiamate primi vespri, ma non ci sono secondi, ci sono 3 letture dall'Antico Testamento, all'eccezione delle feste degli Apostoli quando sono del Nuovo, così si riesce a leggere tutta la prima lettera di Pietro alla festa di Pietro e Paolo, per esempio. E anche alcune di queste letture sono molto lunghe, alla festa di Sant'Elia sono 4 pagine di una delle letture. Ma il campione della lunghezza è certamente l'antica veglia pasquale, quando una delle letture è non dal libro di Giona, ma il libro di Giona, tutto quanto.
4 capitoli.
Sì, sì, lunghino. E noi lo facciamo. Poi alla liturgia eucaristica c'è un apostolo e un Vangelo. L'apostolo dopo Pasqua è una lettura continua degli Atti degli Apostoli, e poi poco a poco, se si celebra la liturgia tutti i giorni, si leggerà l'intero Nuovo Testamento nel corso dell'anno. Infatti questo lezionario è molto piaciuto ai padri del Concilio Vaticano II, che l'hanno copiato per la Chiesa Cattolica, quindi l'avete più o meno su base bizantina ciò che facevamo già da secoli. Ma non è finito lì, perché se c'è una festa che cade la domenica o due feste insieme, si leggono le letture dell'uno e dell'altro, e talvolta arriviamo a 3 apostoli e 3 Vangeli, che è una quantità importante. Nella grande settimana è d'uso, a parte le lunghissime ufficiature, di leggere nel corso dei primi 4 giorni, 3 giorni della settimana grande santa, tutti i 4 Vangeli in intero in chiesa, a parte tutto il resto. Poi c'è l'ufficiatura che deriva da Gerusalemme la sera di Giovedì Santo, già alla liturgia, sì, di Giovedì Santo c'è un lunghissimo Vangelo di tutta la Passione. Ma poi la sera si ha il mattutino, si fa invece il vespro la mattina, poi si fa il mattino, il mattutino la sera, con i 12 Vangeli della Passione, di cui il primo è l'intero discorso del Cenacolo, del Vangelo di San Giovanni, 3 capitoli anche lì, grazie. vedete che è molto letto la Bibbia da noi. Bisogna sapere anche che sull'altare, nelle nostre chiese, quando aprite le porte della tenda, vedete l'altare, e sull'altare, nel posto centrale, c'è il Vangeliario. E il sacerdote si tiene davanti al Vangeliario, e questo Vangeliario è spostato da quel posto solo alla liturgia e dopo la lettura del Vangelo. Poi, messo da parte, si spiega l'antiminzio sul quale si celebra l'Eucaristia. Alla fine della comunione, poi il Vangelo di nuovo torna al centro dell'altare. Dopo il Vangelo della la risurrezione, di cui ce ne sono, c'è un ciclo di 12 lette al mattutino di Santo Sergio, cioè di domenica mattina, il Vangelo di cui è stato letto la lettura della risurrezione, portato solennemente in processione nel centro della chiesa, posto con le icone nel centro della chiesa, e poi tutti i fedeli vengono a baciare il libro del Vangelo e l'icona della risurrezione e prendere la benedizione. Quindi si vede che il libro stesso del Vangelo è un'icona della presenza di Cristo. E infatti i padri dicono che la presenza reale di Cristo è di due tipi: nella parola di Dio e nella Santa Comunione. Allora, penso di aver dato un'idea un po' generale del nostro uso del Nuovo Testamento e dell'Antico Testamento. Ho messo il vespro di Quaresima. Abbiamo quattro Quaresima, ma quella prima di Pasqua, quando ogni giorno si leggono due letture dell'Antico Testamento. Vedete che la parola è molto presente, ma credo che per il fedele ortodosso l'idea che il Verbo di Dio è Lui, Cristo, che è presente, sia ancora più forte che l'idea della parola in quanto libro della scrittura, anche con la bellezza e solennità del libro del Vangelo che vengono a baciare. Basta così.
Grazie Padre Andrea, credo che la maggior parte delle persone che l'hanno ascoltata hanno anche capito meglio l'offerta della preghiera che si fa da parte delle famiglie legate alla comunità di Don Giuseppe Dossetti, perché c'è un incrocio tra quello che è il significato più profondo della riforma liturgica del Vaticano II e una intensa ricerca e contatto con il mondo dell'ortodossia, soprattutto in Grecia. E forse non tutti si sono esattamente resi conto del fatto che Padre Andrea, che ha parlato a ruota libera, senza alcun foglietto sotto, ha infarcito la sua relazione di tantissime citazioni dei padri della tradizione, e quindi ci ha messo dentro in modo assai rigoroso un approccio alla scrittura che, come quindi si vede, è del tutto interno all'uso liturgico, all'uso della Chiesa. Non presento mio fratello per ragioni di conflitto di interesse, gli cedo subito la parola.
Bene, scusate, io mi metto in piedi perché siccome il suo padre è gente non riesco a vederne in faccia, non ci interessa vederne in faccia. Sì, anch'io devo dire, prima di iniziare a dire la mia parte, che mi ha molto colpito, cioè mi ha confermato quello che ha detto il padre adesso, padre Andrea, per quella prima impressione che ho avuto quando ci ha letto, anzi ci ha cantato, il Vangelo di Marco, il capitolo 16, prima, nella lingua slava, perché ci dà proprio il senso più bello e più forte, secondo me, del regalo che ci fa la Chiesa ortodossa, cioè quello della parola di Dio nella liturgia. che quindi diventa non una semplice lettura ma diventa un canto, e quindi un rapporto fortissimo di amore, perché quando è che si canta? E si canta quando si comunica in modo più intensamente quei sentimenti, si parla con una persona, si parla a delle persone, anzi si canta. E se io dovessi mettermi a cantare a mio fratello, chiaramente entrerei con lui in un rapporto molto diverso da quello usuale. Dico delle cose banali, ma mi capite? Quindi per me questo è un regalo bellissimo che ci fa tutta la liturgia ortodossa. Entro un po' nella mia parte. Il titolo era La riscoperta della lezione divina nella Chiesa Cattolica. Per me è difficile non partire dall'esperienza di questi giorni, che vuol dire per noi il primo libro di Maccabei, per molti di noi più o meno è così. E quindi mi sono venuti in mente due testi sostanzialmente. Il primo è tratto dal capitolo terzo e dice così: c'era un luogo di preghiera in Israele, in quel giorno digiunarono, si vestirono di sacco, si cosparsero di cenere, il capo si stracciarono le vesti, aprirono il libro della legge per scoprirvi quanto i pagani cercavano di sapere dagli idoli dei loro dei. Ecco, qui secondo me c'è proprio il rapporto con la parola di Dio di questo popolo e di questo tipo. Mentre tutti gli altri popoli assumono, attraggono, attingono la loro sapienza dai loro idoli, questo popolo la attinge aprendo il libro. Questo è assolutamente originale per Israele. Credo quindi anche per i discendenti di Israele, che siamo noi cristiani. Ma entrando nel titolo, che è la riscoperta della lezione divina, mi è venuto in mente un altro testo, questa volta famosissimo, del secondo libro dei Re, del capitolo 22, riguardo alla Re Giosia. Re Giosia fa una riforma in Israele e questa riforma incomincia, come quasi sempre per Israele, dal rimettere a posto il Tempio, che era un po' in degrado, e quindi lui manda istruzioni ai sacerdoti e ai leviti di rimettere tutto a posto, di purificare, eccetera. A un certo punto però succede che in questi lavori trovano il libro della legge del Signore, la riscoperta. E certo, per noi questo vuol dire, cioè quando uno pensa a questa cosa qua, a Giosia che riscopre la legge del Signore, per noi cattolici cos'è? Il concilio. Sostanzialmente questo mi sembra che noi pensiamo in questo modo. Dopo secoli un po' di letargo della parola di Dio, della vita della Chiesa, della gente, ecco, c'è questa riscoperta. E allora ci viene naturale dire un pochino di contentezza, di entusiasmo, che bello, è stata ritrovata la parola di Dio, l'abbiamo riscoperta. Credo che anche tanti di noi la scoperta dell'importanza della presenza della parola di Dio rappresenti questo. Però ancora, se ci lasciamo guidare dalla scrittura, vediamo che questa riscoperta è qualcosa di drammatico, non è qualcosa di entusiastico, di sereno, di così, di gioioso. Allora riprendo un attimo il racconto. Dice: il sacerdote Chechia, insieme con Achicam, Achbor, Safan e Asaia, si recò dalla profetessa Culda, moglie, scusate, solo non ho spiegato. Il sacerdote Chechia disse allo scriba Safan: ho trovato nel Tempio del Signore il libro della legge. Chechia diede il libro a Safan che lo lesse. lo scriva Safan quindi andò dal re e lo informò dicendo: i tuoi servitori hanno versato il denaro trovato nel tempio e l'hanno consegnato in mano agli esecutori dei lavori, sovrintendenti al tempio del Signore. Poi lo scriva Safan annunciò al re: il sacerdote Chelchia mi ha dato un libro. Safan lo lesse davanti al re. Udite le parole del libro della legge, il re si scacciò le vesti. Ecco questo, questa reazione qua mi ha fatto molto pensare, no? Io probabilmente a sentir parlare della bellezza, così del ritrovamento delle scritture nei tempi moderni della Chiesa, non ci scacciamo le vesti. Invece per questa persona qua, per questo re che rappresenta un po' tutto Israele, il momento è molto grave. E va avanti il racconto dicendo: comandò il sacerdote che chia da Chicad, a tutti questi personaggi che vi ho detto prima, andate, consultate il Signore per me, per questo vengo dalla profetessa curva. Per il popolo, per tutto Giuda, riguardo le parole di questo libro ora trovato, grande infatti è la collera del Signore, che si è accesa contro di noi, perché i nostri padri non hanno ascoltato le parole di questo libro, mettendo in pratica quanto è stato scritto per noi. E questa cosa viene ripresa nei versetti immediatamente successivi, appunto perché la profetessa Culta dice come il Signore ha reagito a questo comportamento del re. Dice: quanto alle parole che hai udito, poiché il tuo cuore si è intenerito e ti sei umiliato davanti al Signore all'udire quanto ho proferito contro questo luogo e contro i suoi abitanti, per farne motivo di orrore e di maledizione ti sei stracciato le vesti e hai pianto davanti a me, anch'io ho ascoltato oracolo del Signore. Ecco, cioè il Signore approva questa reazione del re, dice che il suo cuore si è intenerito e si è umiliato. Sembra ancora molto bello, un po' rimanda questo, tutto questo testo poi rimanda anche alla memoria del capitolo 8 di Neemia, in cui c'è quest'altra grande convocazione del popolo, si legge dall'alba fino a mezzogiorno la legge del Signore e il popolo cosa fa? Si mette a piangere. E il lavoro dei sacerdoti, dopo aver per loro commentato, tradotto le parole poco comprensibili di quel libro, il lavoro principale dei sacerdoti è consolare e invitare il popolo a non piangere perché è un giorno di festa, perché è la festa appunto della Torah. Ecco, tutto questo per dire questo tipo di rapporto che ha il popolo con questo libro, che è tutt'altro un rapporto freddo, intellettuale, è qualcosa proprio di vitale, un po' come ci diceva prima, è una persona che ci parla e ci dice anche delle cose a volte gravi che comportano pentimento, comportano cambiamento profondo. Va bene, adesso rientro un po' nell'ambito più storico della questione, del rapporto molto oscillante della Chiesa con la parola di Dio. Qualcosa già ci ha detto molto, ci ha detto il padre Andrea. Io adesso mi fondo soprattutto su un'analisi storica che ha fatto Giuseppe Dossetti in questo libro che abbiamo studiato da poco, diversi di noi, in cui lui parla appunto della parola di Dio e sono delle conversazioni che lui ha avuto con alcuni giovani della Chiesa bolognese alla fine degli anni 70. Quindi circa 40 anni fa. E lui dice che nel rapporto tra la Chiesa e la parola di Dio si possono distinguere storicamente due periodi e due aree. I due periodi sono il primo e il secondo millennio, e le due aree sono l'area occidentale e l'area orientale, l'area, possiamo dire oggi, cattolica e l'area ortodossa. Allora, per quanto riguarda i due periodi, Dossetti dice che il primo millennio è stato contrassegnato da una sostanziale, lui dice, egemonia della parola di Dio, cioè la parola di Dio non solo era presente, molto presente nella vita della Chiesa, ma era proprio egemone, cioè comandava forte, cioè imprimeva i suoi contenuti in tutte le attività della Chiesa, la liturgia, la preghiera, il culto, la catechesi, la carità, la morale, la teologia, tutto era informato, ispirato fortemente dalla parola di Dio. E quella che gli studiosi dicono essere la teologia patristica, nella prima metà del primo millennio, alla quale è seguita la teologia monastica, che ha continuato sulla scia della teologia patristica. Cosa hanno fatto i padri? Hanno fatto teologia, ma soprattutto la loro teologia era nient'altro che un commento delle scritture, e i monaci hanno continuato così per i secoli successivi. Per cui davvero si deve dire che nella vita della Chiesa del primo millennio è andato così. In fondo è stato un millennio molto felice, che ha anche rappresentato un millennio di cammino insieme tra Occidente e Oriente. I guai sono cominciati dopo, guarda caso, sono cominciati proprio dopo, quando nel secondo millennio invece hanno cominciato a sfilacciarsi questo rapporto con la parola di Dio. E vi faccio presente in particolare sulla teologia patristica, in rapporto con la parola di Dio, nell'esperienza che noi abbiamo fatto, cioè molti, diversi di noi, possiamo dire, soprattutto nei primi anni della nostra vita insieme, fratelli e sorelle, nella lettura che abbiamo fatto, specialmente di Sant'Agostino. Mi ricordo delle letture del commento ai Salmi di Sant'Agostino e del commento al Vangelo di Giovanni. E in entrambi i casi, le leggiamo proprio anche a mattutino come terza lettura, in entrambi i casi cos'è che io mi ricordo e che mi colpiva? Intanto la continuità, cioè Sant'Agostino si mettava in fila. Ogni giorno lui si metteva davanti sui gradini della chiesa di Foma e commentava, e andava avanti. Salmo 1, versetto 1, e poi e via. Giovanni lo stesso, capitolo 1, versetto 1, e via. E ogni giorno ricominciava da dove aveva interrotto. Quindi la continuità, che vuol dire integralità, non si vuole perdere niente. In che cosa consiste la superiorità assoluta della continuità di una lettura della Bibbia rispetto a una lettura a brani scelti? E vuol dire sostanzialmente ancora quella cosa di cui parlava prima, cioè è un Dio che ci parla, e se per noi è importante uno che ci parla, non perdiamo neanche una parola di quello che ci dice. Da poco abbiamo sentito, no? Domenica scorsa abbiamo sentito il racconto della vocazione al giovane Samuele, e si conclude così: non lasciò cadere a terra una sola delle parole di Dio. Questo è il punto. Lo dico anche con un certo dispiacere, perché ho sentito dire da una persona di un certo valore, anche che io stimo, ecclesiastico, non è della nostra diocesi, quindi possiamo stare tranquilli, che dice: ah sì, certo, la lettura continua della Bibbia è una roba da monaci. Ecco. Cosa vuol dire? Intanto dire roba da monaci vuol dire intanto disprezzare un pezzo della Chiesa, ma non è tanto quello, va benissimo anche essere disprezzati, ma è che non si è capito il valore supplementare, il surplus di valore, proprio nel rapporto amoroso tra Dio e il suo popolo, che ha la continuità, che vuol dire l'integralità. Voglio sentire tutte le parole, non ne voglio perdere neanche una. Questo è il punto. Quindi questo è quello che mi ha colpito delle nostre antiche letture di Sant'Agostino, al punto che quando lui commenta i Salmi, comincia dal titolo. Sull'aria acerba dell'aurora, quando i filistei, cioè anche dei titoli a volte incomprensibili, e lui li commenta parola per parola, cosa che poi ci ha portato al fatto che quando noi cantiamo i Salmi cantiamo anche i titoli, cosa del tutto assente da qualunque pratica di tipo liturgica di altre parti del mondo, mai sentito una cosa del genere, tanto anche le Bibbie i nostri salteri, i nostri preghiari non hanno mai il titolo che è scritto nella Bibbia, perché cosa c'entra mica il titolo, conta il corpo del testo. Invece no, i padri della Chiesa ci insegnano che è tutta la parola di Dio, anche il titolo poco comprensibile a volte. Ecco, l'altro esempio è San Giovanni Crisostomo. Con questo io sono entrato in contatto per altri motivi, cioè il fatto che dovevamo, quando era nata la questione di Bibbia, e hanno chiesto anche a noi una certa collaborazione a Bibbia, no? Vi ricordate? Genesi, Don Umberto, Neri, così. E anche noi hanno chiesto di commentare qualche libro in questo modo. E per fare le ricerche ci siamo accorti che l'unico padre della Chiesa che la commenta tutta, la Bibbia, è San Giovanni Crisostomo. Poi proviamo a pensare, commento, cioè riga per riga, tirare fuori dei pensieri, delle osservazioni, lui l'ha fatta tutta. E faceva il vescovo di lavoro, quindi non è che avesse moltissimo tempo nella sua.
Non a quel tempo, era sacerdote ad Antiochia, dopo è stato eletto a
questo. Anche sacerdote parola. Ma ancora un commentario integrale della scrittura, che cosa vuol dire se non una lettura continua della scrittura? Se no, perché avrebbe dovuto commentarla tutta integralmente? È perché lui la leggeva pezzo per pezzo, quindi non potendo saltare mai tutto commentava. Anche questo mi è sempre rimasto impresso. Il secondo autore che vi cito dopo Dossetti è una lettura che ho fatto in seminario, si chiama Jean Leclerc, è un signore che ha scritto un libro che si chiama Cultura umanistica e desiderio di Dio, un libro molto bello che vi consiglio, non si trova da nessuna parte, è del 57, comunque Parigi 57, se andate a cercarlo. E
non ho capito il titolo.
Jean Leclerc, Cultura umanistica e desiderio di Dio. E lui riprende il discorso di Dossetti, o Dossetti riprende il discorso di lui, sono contaminati, perché anche lui dice, al passaggio dal primo al secondo millennio succede qualcosa, cioè c'è un passaggio dalla teologia prima papistica, cioè monastica, alla teologia scolastica. E che differenza c'è? Cominciano subito dopo San Francesco, ma già nei tempi di San Francesco ci sono queste cose. E succede che il luogo della teologia non è più i gradini della chiesa di Ippona, dove il vescovo fa il suo sermone, e non è neanche più il monastero dove l'abate insegna ai suoi monaci, ma è la scuola. La Sorbona, Bologna, Padova, Salerno, cioè tutti i luoghi dove c'è la facoltà di teologia. Il maestro non è più il vescovo, non è più il legumeno del monastero, ma è un professore che insegna i suoi allievi. E gli allievi non sono più il popolo di Ippona e neanche i monaci del monastero, ma sono degli studenti di teologia. Ma la differenza non sta più solo nel luogo e in chi è il maestro e in chi sono i discepoli, ma soprattutto nei contenuti. Mentre fino al 1000 il contenuto è la scrittura e il suo commento, dal 1200 in poi il contenuto è la questione, cioè, per esempio, Dio esiste? Ci si può difendere in guerra? Come ci si comporta rispetto al reato di adulterio? Si pone una questione, e la scrittura c'è ed è fortissima, ma c'è per giustificare una risposta alla questione, e in funzione della questione ciò che conta non è più il fine della conoscenza amorosa della parola di Dio, ma è risolvere il problema servendoci anche dell'autorità della scrittura, anche perché accanto a questa sorgono anche altre autorità, il filosofo, la ragione umana, quello che dice quello o quell'altro autore, anche i padri della Chiesa, certo, quindi anche persone rispettabili, però sono tutti dei diciamo puntelli all'argomento che io voglio prendere in esame e alla tesi che io voglio dimostrare. E dal primo al secondo millennio c'è questo cambio, proprio questo spostamento dell'asse, non solo dei discorsi, ma dei fini. Il fine non è più conoscere che cosa Dio mi dice e capirlo, ma risolvere il problema che occorre. I problemi ce li abbiamo e sono importanti da risolvere, non dico mica che non sia così, tutti i giorni anche noi ci interroghiamo, servendoci anche del Vangelo. Però capite, tra fine e mezzo c'è una bella differenza. Un esempio tipico appunto di questo passaggio è proprio San Francesco. San Francesco è vissuto nel crinale tra questi due periodi e ha sperimentato nella sua breve esperienza di vita questo travaglio, questo passaggio. E adesso ci sarebbero tanti punti. Pensate solo, il passaggio dalla regola non volata alla regola volata è un passaggio proprio epocale, da un testo tutto fatto di citazioni evangeliche, non solo evangeliche ma della Bibbia, a un testo del tutto giuridico. Cosa è successo? È successo che lui a un certo punto ha dovuto capire che doveva cambiare il linguaggio per tenere dietro tutta questa complessissima situazione che si era creata intorno a lui. Ma un testo tipico, brevissimo, che vi ricordo è quello della sua lettera a Sant'Antonio, per far capire proprio come lui era dentro pienamente queste problematiche. Dice a Sant'Antonio, la lettera più breve di Francesco, proprio due righe: mi piace che tu insegni teologia ai frati, purché non si estingua in essi lo spirito di orazione e devozione. Lui ha già capito in quella cosa lì. Continua pure a farla la teologia ai frati, però sta attento a questa cosa qui, che prima non c'era neanche bisogno di dire. Evidentemente Francesco avverte che il modo di fare teologia nel 1200 era già su quell'altro versante. Si diventava professori, non discepoli di Gesù. Ecco, Francesco, passo di autore in autore, Martin Lutero. Che cosa ha rappresentato Martin Lutero in questo travaglio della Chiesa nel suo rapporto con la parola di Dio? Abbiamo avuto la visita di un bravo pastore valdese alcuni mesi fa a San Martino, Paolo Ricca, ci ha detto: sostanzialmente la riforma è questo, la Bibbia è stata messa in mano al popolo. Erroneamente si pensa che Lutero ha voluto rimettere la Bibbia al centro dell'attenzione della Chiesa. Questo c'era già in larghe fasce della Chiesa. Quello che è stato veramente rivoluzionario è che la Bibbia è stata messa in mano al popolo. E quindi la traduzione in lingua volgare della Bibbia è una strategia di ingresso della parola di Dio nella vita comune della gente. nelle case, nella preghiera in famiglia, la nascita dei catechismi che aveva proprio questo senso. La parola di Dio che scende nel concreto della vita della gente normale. Questa cosa Papa Francesco, quando l'anno scorso è andato in Svezia per l'inizio delle celebrazioni della riforma, l'aveva ben presente. Gli hanno chiesto: perché vai in Svezia, perché partecipi a queste celebrazioni che noi cattolici non siamo mai stati molto contenti della riforma protestante? E lui ha detto: per due motivi. Uno, perché mi piace la parola riforma e la Chiesa sempre ha bisogno di riforma. Due, perché Lutero ha messo in mano alla gente la Bibbia. E lui questa cosa ce l'ha ben presente. Non ha detto alla gente, al popolo. La parola popolo per l'orgoglio ha un certo significato. Don Giuseppe, sempre in questo libro, riferendosi a Lutero, dice: però in questo mettere la Bibbia a un posto così di rilievo, questa consegna a tutti, c'è stata però una ferita. Purtroppo è successo che loro hanno perso per strada i libri deuterocanonici, e questo per motivi prevalentemente di tipo filologico, cioè il fatto della tenersi osservanti, fedeli alla tradizione ebraica, ebraicista, ha fatto perdere a loro tutti i libri invece scritti originariamente in greco. E questo è un grande peccato. Adesso, per esempio, diciamo questi libri Maccabei, che cosa c'è di più ebraico come cultura, pensiero, politica, reazione di fronte ai rapporti con tutti gli altri dei libri Maccabei? Eppure è un patrimonio che sia gli ebrei sia i protestanti non hanno. Possiamo un libro della Sapienza, possiamo un libro così tipicamente ebraico come il libro di Tobia, no? Un libro intriso proprio di una religiosità interna alla vita delle famiglie, no? Niente. Tobia per gli ebrei e anche per i protestanti, niente, non è canonico. È un peccato, è una perdita, per motivi proprio di tipo così, di lingua, purtroppo. Vabbè, chiuso il discorso di Lutero, il motivo di un grande digiuno della Bibbia nasce proprio da qui, perché la Controriforma, proprio per questa accentuazione che Lutero aveva dato della Bibbia al popolo, ha portato ad aver paura del libro della Bibbia, fino quasi ai giorni nostri, fino al punto che appunto quando spesso noi gli stamattini giriamo con questa cosa in mano, ci dicono: ma questi sono dei protestanti, no? Anche oggi si dice questo, il Papa è un po' protestante, si dice, proprio perché c'è questa specie di paura, diffidenza, e ci portiamo dietro, ma per pura reazione, non perché noi siamo nemici della Bibbia, ma il fatto che si dovesse reagire a Lutero, alla riforma protestante, ci ha portato purtroppo a questo. Concludiamo. Allora, per concludere, vi direi questa riscoperta che è stata nel Concilio. Il Concilio ha riesumato la Bibbia, si può dire questo? No, c'era già la Bibbia, ha ragione Paolo Ricca. Ma il Concilio ha fatto un'operazione indubbiamente molto simile a quella di Lutero. E vi faccio presente due testi della Dei Verbum. Al capitolo 6, il punto 22, dice: è necessario che i fedeli cristiani, usa il termine Christi Fideles, che sono i laici, abbiano largo accesso alla Sacra Scrittura. Questo è Lutero. Questo è l'ingresso del pensiero luterano. Questa è proprio una bomba per il nostro modo di pensare fino a qui, di tutti quei secoli. Lo studio della Sacra Pagina sia come l'anima della Sacra Teologia. Questa è la seconda bomba che fa saltare lo schema scolastico. perché è uno schema scolastico, la scrittura è importantissima, ma come supporto alla teologia. Questo non è un supporto, è l'anima. Essere l'anima di una cosa è tutta un'altra roba. Tutti i chierici devono essere in contatto continuo con le scritture. Usa l'aggettivo continuo. Il Santo Sinodo esorta con forza e insistenza tutti i fedeli cristiani, ripete il termine Christi Fidelis, alla frequente lettura delle divine scritture. L'ignoranza delle scritture è infatti ignoranza di Cristo, San Girolamo a Isaia. In che modo la frequente lettura delle divine scritture? Sia attraverso la sacra liturgia, sia mediante la pia lettura, ecco qui siamo alla lezione divina, accompagnata dalla preghiera, affinché possa svolgersi il colloquio dell'uomo. Ecco, questo si ritorna al vero motivo fondante l'importanza della scrittura, perché attraverso di essa si ha il colloquio tra Dio e l'uomo. Non è più una fonte delle nostre argomentazioni, lo dice, perché gli parliamo quando preghiamo e lo ascoltiamo quando leggiamo gli oracoli divini. Qui è una citazione di Sant'Ambrogio. Sono tante altre cose belle, soprattutto di Papa Francesco, ma che confermano questa impostazione.
Bene, abbiamo tempo per porre delle domande a Padre Andrea e a Don Francesco.
Forse un po' di anni sono passati dal Vaticano II, è difficile immaginare qual era la situazione in Occidente. C'è stato un concilio a Tolosa in Francia nel 1300 che ha deciso che in nessun caso i laici non devono leggere la Sacra Scrittura, a parte, eccetto i più pii, che possono leggere solo il Salterio, ma solo in latino. È un cambiamento enorme ciò che dice dei verbi.
E quando è questo?
1300, preciso, 00. È molto diverso dall'approccio di Cirillo Metodio, che hanno voluto inventare una lingua letteraria perché gli slavi capiscono, non volevano andare lì a celebrare in greco. Un po' come i gesuiti in Cina, ma lì forse c'era un po' di sincretismo, sono andati un po' lontani, ma il padre Lizzi ha voluto celebrare la messa in cinese, ma non è stato permesso da Roma. Immagina quanto potevano capire i cinesi della messa con le letture in latino.
Però mi aspettavo qualche parola rispetto alla parola appunto che interroga ciascuno di noi nella propria esistenza concreta e nella storia che sta vivendo e nella storia che lo circonda, anche quindi non solo nella storia personale ma nella storia che vive, quindi un po' capire anche questo che resistenze ci sono, ecco, rispetto a che ricchezze ci potrebbero essere rispetto a questo e che resistenze invece magari ci sono per difficoltà che magari si intravedono, insomma.
Sì, io volevo una domanda per padre Andrea. È emerso in maniera molto forte come la scrittura all'interno dei monasteri sia una scrittura bella, ampia, lunga. Ecco, la domanda è: nelle famiglie, cioè i fedeli, la gente, che rapporto ha invece nella quotidianità con la Sacra Scrittura?
Sì. La prima cosa da notare è che per il fedele ortodosso una grande parte della sua preghiera, della sua conoscenza di Dio succede nella chiesa, nella celebrazione liturgica. Ma i libri di preghiera hanno preghiere di mattino e di sera per i fedeli ed è raccomandato nei calendari, nelle pubblicazioni del nostro patriarcato, per esempio, che i fedeli, se non vanno alla liturgia tutti i giorni, ciò che naturalmente pochi possono fare, che leggono l'Apostolo, il Vangelo del giorno a casa, ed è raccomandato di leggerlo lentamente e con uno spirito di preghiera, non soltanto di finire il capitolo, no? ma di leggerlo. Noi non abbiamo il concetto di meditazione, no? alla Loyola, no? Di un'analisi strutturale del pensiero, ma l'idea della meditazione, come è detto dal salmista, cioè leggo la tua parola, medito la tua legge, questo sì, di leggere lentamente e lasciare il tempo di prendere un po' il contenuto di questo testo, che, come ha detto il padre, è una lettera scritta a noi, e quindi dobbiamo prendere così. Ci sono molti modi di trattare la Sacra Scrittura, e oggi in Occidente è un po' di moda di trattarla quasi esclusivamente con il metodo storico-critico, che è certamente molto utile per darci informazioni storiche e dire da dove proviene il testo, come è stato composto, tutto quello certamente, ma cadiamo forse facilmente in un'altra trappola, dopo la scolastica che ha disseccato la scrittura per farne idee filosofiche da utilizzare per argomenti diversi. Il metodo dello studio storico-critico, o come preferiscono dire gli ortodossi, filologico, storico-filologico, per non dire critico della Sacra Scrittura, questo approccio ha anche tendenza di despiritualizzare la lettura della scrittura. Ma lo scopo della scrittura, in fin dei conti, non è di conoscere tutti i dettagli della storia, ma è di avere il messaggio di Dio per noi. Allora, ci sono tutti questi diversi aspetti, se certamente l'analisi dice il senso letterale, poi c'è l'allegoria, c'è l'anagogia che parla degli ultimi tempi, eccetera. Ma l'importante per il fedele, se che legge le letture del giorno a casa, sarebbe di immedesimare il messaggio della scrittura. Io trovo, predicando, che quasi sempre la scrittura è una sfida per noi, come il re che strappava delle vesti. Cioè, leggi la Sacra Scrittura e vedi che io non ci sono, sono lontano di questo, io sono ipocrita, sono formalista, no? Allora credo che per i fedeli è molto importante confrontarsi nel testo della scrittura. Anche molto corrente dai fedeli anche di leggere il Salterio. Molti fedeli leggeranno un catisma al giorno, è notevole, eh? Se lo fanno, vuol dire che ogni 20 giorni avranno letto l'intero Salterio e dopo un anno conosceranno bene il testo, no? E l'esperienza dei padri del deserto, dell'Egitto e poi i monaci che seguono loro è che le parole, quando sono immedesimate in questo modo, poi le espressioni vengono naturalmente, non solo quando parliamo con Dio, di Dio, ma anche parlando tra di noi, no? Mi ricordo nel 77 ero sul Monte Athos, facevo due cose da dire su quella visita. Una è che sono stato alla veglia della festa dell'esaltazione della croce nel monastero di Filofeu, e siamo entrati in chiesa alle 8 di sera e siamo usciti alle 9 di mattina. Ma ciò che volevo dire a parte quello è ho visitato veramente per caso un piccolo schizio, un piccolo priorato dove c'erano due monaci vicino al monastero russo ma sulla montagna, due greci, e uno, padre Paolo, che era iconografo, era venuto a 15 anni al Santo Monte, e l'altro monaco che aveva 90 anni era venuto a 17 anni. Ha detto che all'epoca, quindi fatto il calcolo, al monastero russo prima della rivoluzione c'erano 2000 monaci. Io notavo, parlando con loro, con le nostre esperienze, visitando i monasteri, il bene che abbiamo visto e anche il meno bene, che ogni loro risposta era una citazione della Sacra Scrittura, però non una citazione, cioè, ah, è come dice nel quarto capitolo, versetto 7, no, non così, ma semplicemente gli veniva naturale di esprimersi a modo della Sacra Scrittura. E credo che questo è l'ideale da proporre ai fedeli, di conoscere così bene la Scrittura che è il modo di pensare e di esprimersi. Goethe ne parla nella sua autobiografia, Aus meinem Leben. Lui dice, cioè, che ci sono persone che sono Bibelfest, sono fissati, forti, cioè, fissati nel senso di forti, non sconquassabili nella Bibbia. Cioè, non, tu dici una citazione di tre parole e loro dicono, sì, questo è Giobbe, capitolo 8. C'è gente che conosce la Bibbia così. Non importante però di essere una concordanza memorizzata, ciò che bisogna essere è di averlo nel cuore e di pensare con la Sacra Scrittura, pensare come è la Sacra Scrittura, di avere le reazioni dei profeti e degli evangelisti, degli apostoli. Allora in quel momento conosciamo la Bibbia veramente.
Sì, riguardo, volevo dire qualcosa anch'io di questa
di queste due domande che ci hanno fatto. Io concordo perfettamente con padre Andrea. Le due domande sono vicine, cioè una riguarda che rapporto c'è tra la scrittura e la storia, l'altra la Bibbia in famiglia. Le due cose sono molto vicine. Adesso io ho soprattutto presente l'esperienza di un gruppo di famiglie giovani che leggono la nostra lezione, quindi adesso stanno seguendo i libri di Maccabei, e si comunicano ogni giorno un piccolo commento via WhatsApp. Allora adesso, mentre appunto il padre parlava, sono andato a vedere al capitolo 6 si racconta la fine di Antioco Epifane, questo re poderissimo che ne ha fatte di tutti i colori. A questo punto però cominciano le cose a andargli male e lui è poi si ammala anche, e quindi finisce proprio tristemente la sua vita.
Depresso
anche se si era. Non riusciva più a dormire. Commento di una giovane mia amica di 100, mamma con bambini, lavora tutto il giorno, così. In tutte queste vicende violente che rispondono a logiche umane, mi colpisce che Re Lisia, sbagliato, è antico, no? Per dire appunto a gente anche semplice che sbaglia facilmente anche nel commentare. A un certo punto muore, travolto dai suoi sentimenti di tristezza e forse anche un po' di rimorso. Alla fine prevale sull'azione ciò che sta nel cuore di ognuno, che non sparisce mai. Ecco, questo è il commento. Per dire, se si dà un po' di spazio alla parola, diventa subito la tua storia. E diventa anche in casa tua, perché questa qui è una mamma che lavora tutti i giorni, non ha molto tempo, però vive il libro dei Maccabei a questo livello.
Sì, sono domande.
Ha colpito molto questa cosa delle strofe poetiche,
esiste un libro dove sono raccolte che si possono leggere? O non ha senso leggerle fuori dalla liturgia?
Sì, esistono 29 libri, come ho detto. Sì, allora, l'edizione Lipa, che è una emanazione gesuitica a Roma, ha tradotto una cosa che non esiste in ortodossia, ma è composta da testi ortodossi, che era stato fatto 100 anni fa in greco, non più di 100 anni fa, non mi sembra 300 anni fa, per il clero uniatizzato del sud Italia, un anthologion in 4 volumi. Questo antologio è una selezione dei momenti più importanti dell'anno liturgico, riducendo così 29 volumi in solo 4. E questo è stato tradotto da, credo, un sacerdote italo-albanese, una diecina, quindicina, ventina, tempo passa, di anni fa, ed è stato editato da Lipa. Allora, non so se lo hanno ancora, ma se si cerca su Google o Amazon forse si trova. Quindi l'antologio di tutto l'anno si chiama.
E poi mi ha molto colpito come lei ha parlato della liturgia. Mi è parso, prima io parlavo con una mia amica che non ci vedevamo da un po' e lei mi diceva: come sta questo tuo figlio, questo tuo figlio? Allora io sono partita in tromba di dire: ah, fa così, ha fatto questo. Mi è parso che lei parlasse dei momenti della liturgia, no, di tutti, il numero dei salmi, le cose, le strofe poetiche, non so, con la stessa fuga, non so, come una mamma a raccontare dei propri figli. Mi ha fatto questa impressione.
È
come se uno tirasse fuori il medagliere, no? E guarda, c'è questo che fa.
Un geografo parla con entusiasmo della geografia, io sono un liturgista, allora è la stessa cosa, no? Ma certo. Credo che gli ortodossi vivono la liturgia, è la nostra esperienza di vita. Poi è una liturgia bella, cantata, è una chiesa dipinta con un rituale antico, espressivo, e che molto ti prende, no? Veramente. Allora credo che sì, noi siamo entusiasti della nostra liturgia. Sì. Una volta, più di una volta, i cattolici sono venuti in chiesa e hanno detto: oh, ma da voi si prega? Eh? No, da voi non si prega.
Io volevo chiedere altro, Francesco. Il passaggio che ha fatto dalla, diciamo, conoscenza della lettura, eccetera, Sacra Scrittura, alla question, ha secondo la Chiesa, secondo lei, dato più stimoli a noi credenti? Io non parlo per quello che è stata la mia esperienza, a me me l'ha data, io sono francescana, quindi è chiaro. Però, ecco, a livello che il credente abbia cominciato a dire, a pensare, ma perché avviene questo, qual è la risposta? Secondo, ecco, il sondaggio o quello che appare a voi, ha dato qualche, appunto, stimolo, invito in più a... solo per esempio ad ascoltare o ad accogliere con più attenzione.
Sì, non vorrei che quello che ho detto, perché naturalmente quando si sostiene una tesi è chiaro che si mette sempre più in evidenza un aspetto rispetto a un altro. Non è che risultasse una specie di nostalgia del passato, torniamo al primo millennio. No, non dico questo, perché il secondo millennio è importante, cioè l'uscita dal Medioevo ha rappresentato effettivamente l'ingresso della modernità, noi non dobbiamo essere ritrovati appunto. E quindi che l'uomo si ponga delle domande, delle questioni è importantissimo, cioè che ci siano dei problemi concreti, perché altrimenti potrebbe anche risultare che il millennio precedente è stato tra le nuvole. Non è vero questo, però che ci siano state delle istanze che sono venute fuori, questo è importante. Io credo che la vera sfida sia quella di poter affrontare i problemi, le domande, le questioni, non con l'animo però di impadronirci della nostra vita e della sapienza, ma quella di continuare a rimanere in una, appunto, chi dice San Francesco, spirito di orazione e devozione, in un colloquio con il Signore che ci parla, che ci permette anche di dare delle risposte. Ma il vero passaggio dalla teologia patristico-monastica a quella scolastica non sta tanto nel fatto che prima si trattava la Bibbia e adesso si tratta le questioni, ma che nella seconda parte si è diventati padroni della questione, e quindi la parola di Dio non era più una parola, una persona che mi parlava e che io con umiltà e con amore ascoltavo, con la quale entravo in colloquio, ma diventava un oggetto di cui io mi servivo per la mia crescita. Quindi è venuto fuori l'uomo con tutta la sua tutto il suo orgoglio, e le cose di Dio sono diventate delle cose. E quindi si è persa questa cosa, appunto, che ci diceva il padre prima, che la parola di Dio non è un libro a cui io posso fare riferimento per tutti i miei usi e consumi, ma è una parola viva, è una persona viva che mi parla. In questo senso è bellissimo che nell'iconografia bizantina il Cristo sia sempre col libro in mano, cioè è una persona che mi parla attraverso questo libro. Il cielo, certo, non è il libro, è lui, però io non lo conosco se non attraverso il libro poi, però ecco, comprendiamo che è diverso il libro in mano a uno studioso e invece il libro in mano al Cristo delle icone, che mi spinge a pregare il Cristo delle icone. Ecco, questo è secondo me il punto di passaggio che San Francesco ha vissuto con grande drammaticità, ed è stato questo secondo me.
Sì, Gabriele, Gabriele e poi Irene. Ah, Vincenzo, scusa.
C'era Vincenzo che stava parlando.
Sull'arresto di Dina, io
non ci capisco niente,
su una
cadenza.
Ammettiamo che
non sei l'unico.
Abbiamo un partista in
tre. Gabriele, allora.
Ci vuole un po' di contesto storico.
Ringrazio Padre Andrea, mi penso molto appunto all'inizio dove diceva della necessità di quasi di, siccome la parola è Cristo, così è una persona, è la necessità di rappresentarlo quasi, no? Cioè, prima non si doveva rappresentare, adesso c'è una necessità, se ho capito bene,
sì, sì.
C'è la necessità proprio di rappresentarlo, e quindi penso che l'iconografia sia promotrice di questa, sia il modo più bello, e anche se io non ci credo, però non sono in possesso di tale, non ho mai fatto niente in questo senso. Ecco, mi chiedevo in questo senso invece cosa è successo a livello invece dei nostri fratelli riformati di Lutero, dove purtroppo qua non so se qualcuno dove invece mi pare che ci sia la scelta delle chiese assolutamente spoglie, così, ecco. domanda, cosa qualche domanda può aiutare per capire, perché sicuramente c'è, Francesco ci ha spiegato la parola data al popolo, ma dal punto di vista invece di quello che ha detto Andrea non è così, se non sbaglio.
Sentiamo un attimo Irene, poi diamo la parola.
Io vorrei sapere se nella tradizione ortodossa la liturgia è stata sempre in lingua corrente, cioè il popolo ha sempre potuto capire quello che andava pregando.
Allora, rispondo a questo per cominciare. Sì. In principio sì, in pratica non sempre. Sì, la Chiesa dall'origine, vedete che gli apostoli hanno buttato via le parole di Cristo in aramaico e hanno circolato la traduzione in chini greco. Cioè l'importante era comunicare, non era di feticizzare un testo, no? E poi noi sappiamo che a Gerusalemme al IV secolo c'erano quattro comunità, c'erano greci, c'erano armeni, georgiani e siriaci, che celebravano tutti nella propria lingua. E si sa che San Giovanni Crisostomo, di cui si è parlato, che era patriarca di Costantinopoli verso l'anno 400, ha aperto due chiese per i goti, che erano al tempo, occupavano la Crimea, avevano due chiese a Costantinopoli, dove si celebrava in lingua gota e leggeva il Vangelo nella loro lingua. Quindi questo principio di utilizzare la lingua del popolo è dai primi tempi. Non solo quello, ma l'uso del latino nella liturgia latina è frutto della volgarizzazione del greco, di cui qualche testo rimane, no? Di Santo Agios Theos, Kyrie eleison, il popolo parlava greco, e poi a un certo momento, verso il terzo secolo, non parlavano più greco e si è fatto una liturgia latina. Il problema è la tendenza della sacralizzazione di ciò che non è sacro e della fossilizzazione della forma. E così in Grecia oggi leggono il Nuovo Testamento nell'originale, che già leggere San Paolo in traduzione è difficile, provo un po' in chinia, penso che nessuno capisce niente, per essere onesti, il Vangelo è più comprensibile. E anche la liturgia è in questo greco medio bizantino, che bisogna abituarsi un po'. Non è che sia tanto lontano dal greco moderno, ma abbastanza comunque. Lo stesso in Russia, che utilizzano lo slavonico russificato, ma slavonico lo è, e non tutti, anzi alcuni perfino sacerdoti russi mi chiedono a me di spiegare qualche cosa che loro non capiscono in slavonico. Però la Chiesa serba, a parte alcuni monasteri, celebra in serbo moderno. La Chiesa bulgara ha tradotto tutto in bulgaro moderno. La Chiesa albanese celebra non più in greco ma in albanese. Le Chiese arabe hanno sempre celebrato in arabo letterario, che è rimasto praticamente identico per secoli e secoli e secoli. Quindi in principio i romeni moderni, anzi hanno una commissione ogni 10 anni che fanno una revisione dei libri liturgici perché non ci siano dentro degli arcaismi. Quindi l'idea è che si deve celebrare nella lingua del popolo, e questo di per sé è il principio. Il problema con i greci è che la lingua della demotichi è stato una... L'ufficializzazione di questa demotichia è stata una politica del PASOK, del Partito Socialista, e quindi un po' anticlericale, antidestra, fatto che allora c'è stata una certa reazione. E poi in Russia, dopo la rivoluzione, una parte della Chiesa, cercando di salvarsi, o salvare la situazione, salvare i mobili in una situazione di disperata, massacro generale. Beh, bisogna ricordare che in Russia 90% del clero è stato ammazzato e 90% delle chiese sono state chiuse o distrutte. Allora, un gruppo, i cosiddetti rinnovatori, obnovienzi, volevano fare alcune riforme ed erano fedelissimi allo Stato sovietico. Le loro riforme erano molto buone, celebrare in russo, avere un tipico semplificato per le parrocchie, ammettere uomini sposati all'episcopato, ottime idee, perché no? Perfettamente ortodossi, ma dal fatto che loro erano visti un po' come traditori della Chiesa, troppo sottomessi, allora anche le loro idee sono andate in quella categoria, e solo oggi, anche il nuovo calendario per esempio, solo oggi si comincia molto sommessamente di parlare di queste questioni in Russia, questo è un fatto. Allora, per l'iconografia dei protestanti, beh, io accuserei i protestanti di aver sminuito il cristianesimo, di aver intellettualizzato e un po' disincarnato Gesù Cristo. Parole dure. Ma il fatto è che la Sacra Scrittura, come ho detto, fa parte della tradizione della Chiesa ortodossa. Non lo puoi prendere via e dire mi piace questo pezzo ma non il resto, crolla tutto. La Sacra Scrittura, come sola scrittura, non ha senso, perché ci vuole il contesto vivente della Chiesa, la sua tradizione dello Spirito Santo per capirlo. Non, se ciascuno lo prende, fa una Chiesa a sé, ma Cristo ha detto fonderò la mia Chiesa nel singolare. E allora il concilio è come quelle chiese, sono 800 chiese protestanti che sono membri, qualcosa non va, no? E poi questa reazione anticattolica dei riformatori accusava la Chiesa Cattolica, non dico senza nessuna giustificazione, ma comunque forse in modo esagerato, di idolatria verso le immagini. Bisogna anche vedere che infatti in Occidente si era sviluppato il culto delle statue, è sempre rifiutata dalla Chiesa ortodossa, come essendo da una parte legato al culto pagano nei templi e dall'altra parte troppo realista, troppo poco spirituale. Come spesso si butta via il bambino con l'acqua del bagno, no? E ho paura che i protestanti abbiano fatto questo con diverse cose. Allora le loro chiese spoglie, cioè sembra una sinagoga, no? Allora credo che lì ci sarebbe un discorso da fare sulla parola di Dio nel secondo senso, non Gesù Cristo stesso, ma l'espressione di Cristo e della tradizione, che non è solo verbale, perché può essere artistico, può essere musicale. I filosofi greci, mi parlo come uno scolastico, dicono, però San Basilio lo dice anche, l'idea è che ciò che è buono è intercambiabile con ciò che è bello, e con ciò che è vero, e con ciò che è giusto. E quindi Dio ci parla non soltanto nelle parole della Sacra Scrittura, ma in mille modi. E noi non dobbiamo rifiutare questo, soprattutto quando infatti questi altri modi sono un modo di esprimere non la forma verbale ma il contenuto stesso di quei testi. Allora lì penso che dobbiamo accettare questo. E poi ho sottolineato il fatto che l'incarnazione ci obbliga a vedere questa questione in un altro modo, ma dal fatto che i protestanti hanno buttato via i sette concili ecumenici per la sola scrittura non tengono conto dei grandi padri e delle decisioni del settimo concilio ecumenico, che dovrei notare è citato verbatim dal concilio di Trento, che cita il decreto del settimo concilio ecumenico sulle sacre immagini. Quindi credo che, ma da un punto di vista protestante, noi siamo molto contenti quando parliamo con i protestanti perché sono molto radicati nella Sacra Scrittura, ma troviamo una versione povera del cristianesimo che manca tanti aspetti che sono non solo legittimi ma essenziali.
Ecco. Riguardo alla domanda di Gabriele sulle chiese della Riforma, io non sono un esperto delle chiese della Riforma, però appunto ricordo ancora questo incontro con Paolo Ricca in cui lui si faceva su una domanda sul mondo luterano oggi, che facevano osservazioni di questo tipo, e insomma con la scrittura è successo che noi per 5 secoli abbiamo sostenuto appunto l'importanza della scrittura contro i cattolici, adesso succede col concilio che rischiamo di rimanere indietro noi e di perdere qualche colpo, perché soprattutto come diceva nella vita delle famiglie è un po' carente questo aspetto, mentre invece vedeva, insomma, forse anche in incontro con noi, gli aveva fatto capire che in famiglia fosse legge la Bibbia. Allora questo mi portava a pensare che insomma succede spesso così, anche nella nostra vita più semplice, no? Non solo delle chiese ma anche dei singoli, cioè che quando uno si mette per conto suo perde dei pezzi, se si cammina insieme si riesce a tenere tutto, no? E quindi 5 secoli senza i luterani noi abbiamo perso molto della Bibbia, 1000 anni senza gli ortodossi abbiamo perso molto della liturgia, i luterani 500 anni senza di noi, senza gli ortodossi, hanno perso la bellezza della liturgia, delle chiese, delle icone, insomma ciascuno andando per conto suo certo, è rimasto più povero, quindi si capiscono queste cose. Oggi indubbiamente il tema della presenza della parola di Dio nella vita della gente, cioè la vita di famiglia, secondo me è acutissimo, ecco, non so appunto del mondo luterano, del mondo ortodosso, vedo per noi, insomma, secondo me è proprio la scommessa dell'oggi, cioè che si legga la Bibbia intorno alla tavola, che si parli un po' del Vangelo al bambino prima che si addormenti, che ciascuno abbia non solo un po' di preghiera in casa, ma anche un po' di preghiera personale, sua, individuale, che abbia un suo rapporto con la scrittura, non solo nel momento in cui va in chiesa e c'è una liturgia. Questa cosa io credo siamo ancora all'ABC, un po' tutti, ho l'impressione, anche noi che qualche volta ci vantiamo di chissà che.
Vorrei anche menzionare la pratica nella chiesa copta ortodossa di Egitto. Come sapete i cristiani in Egitto sono 10% o più della popolazione, quasi sono tutti copti ortodossi, sono attualmente perseguitati ferocemente, ma sono conosciuti per la loro studio assiduo della Bibbia. C'è stato un sondaggio fatto dai protestanti in Egitto che hanno detto sì, i protestanti conoscono alcune parti della Bibbia bene, i cattolici conoscono alcuni versetti bene, per utilizzare come prove, no? Ma i copti hanno riunioni di studio della Bibbia in tutti i villaggi a casa, che leggono il libro della Sacra Scrittura in intero e non pezzettini, e cercano di capire veramente questo libro della Sacra Scrittura. E quindi la conclusione dei protestanti era che i copti ortodossi sono quelli che veramente conoscono la Bibbia. Interessante.
Volevo dire una cosa finale, anche per colmare il tempo, è quello della fase 11. Un giorno parlando con padre Dionisio mi diceva: vedi, noi abbiamo 3 cose fondamentali, la liturgia, la musica sacra, il canto liturgico e l'iconografia. Se ci togliete questo, cosa abbiamo? E se ci si pensa, abbiamo sentito dal padre quanta parola di Dio è dentro la liturgia, ma così anche per l'iconografia, per i canti, e così anche per l'iconografia. Cioè, alla base di tutto c'è la parola di Dio. Qua è un po' strano, perché l'Occidente da oltre 40 anni sta riscoprendo l'iconografia? Questa domanda non può avere ancora risposta. Cioè, molti se lo chiedono, c'è anche dato delle risposte, può essere una supplenza, un riempimento di un vuoto, sicuramente anche questo. Però il fatto che noi da tanti anni lavoriamo su queste immagini che dobbiamo anche studiare, ci porta sicuramente a una consapevolezza maggiore. Forse, io spero, che il reinserimento non si sa come, perché la nostra liturgia è priva di immagini, non ce n'è bisogno, né di metterle al muro, ma soprattutto non si usa durante la liturgia, questo riferimento dell'icona e dell'iconografia, che può essere anche murale, non solamente del consueto, possa portare anche a un arricchimento maggiore della liturgia. Lei prima diceva che delle lodi si possono dire da noi 13 minuti, ahimè non è così, ne bastano 6 o 7. Io ho partecipato a messe di 13 minuti per anni, dalle 7 del mattino alle 7 del luce era già fuori. Ora, se si può ridurre, banalizzare e restringere a così pochi minuti in queste diocesi, il mistero della divina liturgia è veramente poca cosa. Mi ricordo la moglie di Anselm Robert, il mio primo maestro, che diceva: sa Giancarlo, noi contestiamo alcune cose. Primo, che fate delle liturgie troppo corte, che 5 minuti dopo che avete assunto l'Eucaristia avete già finito, siete fuori che parlate e ridete. Cioè, ci sono dei misteri che non si vivono in 5 minuti o in 5 secondi. Cioè il mistero non si capisce, si può vivere, ma il vissuto per noi che siamo nel tempo, nello spazio, è più lungo, più si può far capire qualcosa. Per cui per un ortodosso non dice il vespro da solo, non si può dire. Se c'è un libro di preghiera del mattino e della sera, non sono le lodi vespri. Neanche i laici da soli possono dirsi in chiesa quello. Se non c'è un sacerdote che guida la liturgia, non si può fare, no? Non è previsto, non è contemplato. Da noi si tratta di pochi testi che si esauriscono in poco tempo, poi da noi il canto è quasi fuori. Adesso poi non parliamo del canto perché sarebbe un altro argomento molto lungo e lo facciamo pure. Però ecco, la speranza è questa. Padre Andrea ha visitato la chiesa, la cappella feriale, la sagrestia, ha ammirato le immagini, ha visto questo cammino che è proprio quello che abbiamo fatto tutti noi da un momento all'altro, ma non è solo un cammino tecnico, per cui è rimasto contento di quello che ha visto. Ma certo sono casi rari, no? Sicuramente per quello che faccio da quasi 40 anni, cioè di misericordia e la speranza che queste immagini invadano il mondo, come dice il Concilio di Nicea, che siano messe dappertutto, nei crocicchi delle strade, ovunque, diceva il Concilio di Nicea, che venissero esposte le icone, non solo al culto della Chiesa o al culto privato. Ma speriamo proprio che queste immagini così intrise di teologia biblica possano produrre un rinnovamento, un adeguamento. È molto difficile, perché la Chiesa Cattolica ci mette molti bastanti tra le ruote. Anche se andassimo a leggere i documenti, sono catechismo della Chiesa Cattolica 1659, dice: l'immagine sacra, virgola, l'icona liturgica, virgola. Ma chi lo sa che il catechismo dice che l'icona è l'immagine sacra, è l'immagine liturgica?
Grazie a tutti e buonanotte. Gracias.